puntata numero 28 e ho studiato. Ciao Giulio, benvenuto a Tutti i topi vogliono ballare, puntata numero 28.
Benvenuto a te in questa 28esima puntata e benvenuti logicamente a tutti i radioascoltatori di Tutti i topi vogliono ballare.
E informiamo i topini, come Renato Zero informa i sorcini, noi informiamo i topini che Giulio Berghella è divenuto di un anno più anziano. E tanti auguri Giulio.
Grazie, grazie. Mettiamo un altro mattoncino sopra una costruzione che ormai è diventata altissima.
È diventata stratosferica, un mausoleo.
E questa mattina, tanto per avvalorare l'ipotesi dell'età, mi sono svegliato con un dolorino in più. Ma lasciamo perdere.
Va bene, come si dice, raffinano la scorza, raffinano sì, la scorza. Raffinano, tutti i topi diciamo vogliono così. Ballare. Puntata numero 28, tutta, anzi quasi tutta, dedicata ai grandissimi King Crimson. E avremo ospite live qui a parlare con me, perché tu eri in vacanza alle Bermuda.
No, Paolo, non ero sull'ordine di servizio, dillo.
Mi sono fatto una grandissima e splendida chiacchierata con un giornalista italiano, ahimè, che fa pure radio, e quindi mi sono sentito un tantinello in difetto. Con noi a Tutti i topi vogliono ballare c'è Donato Zoppo, che tra l'altro è qui perché ha scritto un libro sui King Crimson, ma di tutto questo parleremo
bene,
poi.
Bene,
e per le rarità di Fernando Fratarcangeli, una vinilazio del buon Vianello.
E non poteva mancare la vinilazio del Fratarcangeli, e Vianello è un gran vinilazio.
Una gran vinilazio, ma adesso apriamo il telefono del Berghella, perché al di là del telefono c'è Mauto.
Ciao, ciao a voi e grazie di avermi invitato.
Allora, Mauto, un musicista che si trova alla sua prima esperienza, un disco d'esordio come solista.
Sì. Beh, diciamo, dopo tanti anni di musica in giro per l'Italia e per il mondo, è arrivato anche il momento, questo bel momento, di raccogliere tutte queste esperienze in un disco.
Quindi praticamente questo disco racconta l'esperienza di 10 anni di vita, no? Qual è la filosofia proprio di questo lavoro?
Ma guarda, ho raccolto degli appunti di viaggio, possiamo chiamarli i primi appunti di viaggio, e quindi mi piace pensare che siano una decina d'anni, anche se poi in realtà, insomma, suono da molto più tempo e vivo di musica da molto più tempo. E quindi queste 9 canzoni che fanno parte di questo album raccontano un po' tutte queste esperienze, tutte queste avventure che mi hanno accompagnato, diciamo, di qua e di là dalla musica, insomma, quindi collaborazioni a 360 gradi, musica per il teatro, per il cinema, tanti live con tanti amici artisti in tutta Italia e anche collaborazioni estere.
Vedo infatti che, insomma, ci sono stati anche degli importanti premi nei vari concorsi in Italia, e soprattutto questa bellissima esperienza con Il Volo, i 3 giovani ragazzi che hanno insomma spopolato oltreoceano.
Sì. Beh, è stata un'avventura bellissima, un'emozione molto intensa, e soprattutto un'altra grande esperienza da aggiungere al bagaglio quotidiano, insomma. Ed ecco perché ti dico che questo sì è il primo disco, ma è l'inizio, diciamo, sono le pagine iniziali di questo diario. Certo. che vorrei continuare a scrivere.
Ecco, il fatto di essere un musicista, di aver avuto tantissime esperienze, poi diventa una necessità fare delle cose proprie, esprimersi con un proprio lavoro?
Ma guarda, in realtà se vado a vedere gli anni passati, io ho cominciato a scrivere a 12-13 anni, come spesso accade, però il caso ha voluto che diciamo queste canzoni abbiano preso forma, la forma concreta, soltanto in questo disco, se vuoi, anche prima in tante esibizioni, in tanti concorsi, in tanti altri contesti, però come se fossero uscite, diciamo, dal cassetto dopo molti anni, quindi io ho iniziato a scrivere cose personali, però poi il percorso mi ha portato a suonare prima in tanti gruppi, in tante band, anche con altri artisti, quindi diciamo ho cominciato proprio a scrivere di me e nel disco c'è molto di autobiografico.
Nome è il singolo estratto dall'album, come mai hai scelto questo brano?
Perché mi sembrava una riflessione al passo con i tempi, o meglio, una riflessione che dovremmo fare in questi tempi, specialmente negli ultimi che abbiamo vissuto e che viviamo, in cui si dà più importanza alla superficie delle cose che non invece all'essenza stessa. E quindi il mio augurio, il mio auspicio è quello di ritornare un po' a vedere le cose oltre il nome che gli diamo per chiamarlo.
Benissimo, cosa c'è nel prossimo futuro di Mauto oltre a questo disco?
Beh, sicuramente tanti concerti, e sono reduce da tanti spettacoli live. Sono tornato settimana scorsa da Crema, da Milano, Macerata, e stiamo finendo di approntare le ultime date per l'estate, e poi sicuramente continuerò anche in autunno con già qualche idea per il prossimo disco.
Benissimo Mauto, noi allora ci andiamo ad ascoltare Nome, che è il singolo estratto dal disco Cosa Cambia. Ti ringraziamo di essere stato qui con noi a Tutti i Topi Vogliono Ballare, grazie.
Sono io che ringrazio voi, a prestissimo.
C'è un nome per una cosa, una cosa ha già un nome che vuol dire avere un nome, conoscenza ha una sostanza. Cosa cambia quando ha un altro senso? Cosa manca se non c'è l'accento? Cosa cambia quando ha un altro senso? Cosa cambia? Cosa? C'è
questa era a nome di Gianfranco Mauto,
che è stato, hai sentito, il tastierista del volo, i tre ragazzi che cantano da tenore.
E tu eri il quarto.
Io ero il quarto.
E tra un tenore ed un altro diamo la linea a Milano, a Rock Garage, la classica cappellaccia introduttiva per ogni grande ospite firmata da Marcello Zinno, e poi live qui a parlare con Donato Zoppo. A te, Marcello.
Ciao ragazzi, un saluto anche oggi dalla redazione di Rock Garage. Dopo aver trattato di vari cantautori e di generi musicali diversi, giungiamo oggi al nostro pane quotidiano, ed in questo mi sento particolarmente coinvolto, in quanto si parla di progressive rock, uno dei generi che più ha condizionato la mia personale formazione musicale. L'intervista a Donato Zoppo, in occasione della pubblicazione del suo libro dedicato ai King Crimson, ci permette di aprire una porta verso questo fantastico mondo, per molti legato al passato, ma che in realtà suscita interesse ancora oggi per tantissime formazioni e tantissimi ascoltatori. Un fenomeno, un vero e proprio movimento che per certi versi era parte di un contrasto infinito con il rock più viscerale, il rock più grezzo e più estremo che in alcuni paesi stava nascendo. Gli anni 70 infatti hanno visto una luce irradiata nel nome del prog, gli stessi anni in cui si diffondeva il punk, che culturalmente era ai suoi antipodi, gli stessi anni nei quali i Figli dei Fiori abbracciavano una visione molto più libertina della vita e molto meno intransigente di quanto il rock e il metal ci avrebbe fatto credere negli anni a venire. Il progressive di allora era caratterizzato innanzitutto da due elementi salienti. Il primo era l'immensa tecnica esecutiva che apriva a tempi dispari solismi inzuppati nelle jam session e partiture di difficile riproposizione. Il secondo era l'ambientazione. Un brano prog era come un'opera teatrale, non una semplice struttura strofa ritornello strofa. Si trattava di una vera e propria colonna sonora, fatta di parti rallentate, grandi arrangiamenti, profonda presenza di tastiere e Hammond, Moog o effetti vari, il tutto senza avere una durata impostata dalla radio. Cosa ne usciva fuori? Uno sfogo per certi versi aristocratico, una musica d'élite, una ricetta complessa che faceva mangiare la polvere al jazz, nonostante quest'ultimo fosse nato come musica dei poveri e poi esteso anche ai ceti più ricchi. Certo, i King Crimson hanno fatto scuola, la loro interpretazione musical teatrale è uno dei momenti più belli della scena progressive. Sorrido sempre quando rivedo la copertina di In the Court of Crimson King, una raffigurazione che sembrava un quadro di valore, mentre invece è un semplice disegno di un tale Barry Goldberg, giovane programmatore di 23 anni a quell'epoca. Probabilmente a quei tempi un'espressione artistica poteva essere considerata un estro vero e proprio, ed in questo Andy Warhol avrebbe molto da raccontare. Oggi invece è molto più complesso distinguere la genialità dalla semplice creatività. Mi piacerebbe però ricordare le tantissime band che hanno contribuito a rendere unico questo fenomeno musicale. I Jethro Tull e il flauto di Ian Anderson. Non dimentichiamoci che per pochissimo tempo loro hanno ospitato Tony Iommi tra le proprie file, lo stesso Tony che poi ha formato i Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Gli Emerson, Lake & Palmer, sperimentalissimi nella loro visione di prog, pur essendo un trio. I Rush e le loro 5 ere discografiche, in particolare le prime due, non possono essere ignorate da un appassionato di prog che si rispetti. I Genesis, almeno nella prima parte di carriera, prima della loro virata verso il pop. E così potremo continuare per molto. Per ultimo però vanno sicuramente ricordate le band storiche che ancora ci credono nel prog, come la Raccomandata con Ricevuta di Ritorno o il Museo Rosenbach, e le nuove leve che faticano per rendere attuali queste sonorità. E qui ci sarebbero tantissimi nomi come il Giardino Onirico, gli Unwise, gli Active Head, gli Arabs in Aspic, le Chiavi del Faro, i Mir, i Silver Lake, i Maelstrom o anche i Profexy. In sostanza il progressive vi potrà sembrare obsoleto e anacronistico, ma sappiate che avrà una lunga vita, questo ve lo possiamo garantire. Un saluto a tutti da Marcello Zinno e da Rock Garage.
We'll be right back.
E la lasciamo in sottofondo, questa era In the Wake of Poseidon. Loro erano i King Crimson e di nuovo ospitiamo qualcuno che dà voce agli artisti, un giornalista e in qualche modo un collega, perché lui la radio la fa e la fa veramente. Con noi ospite c'è Donato Zoppo.
Ciao Paolo, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
Allora, veramente, tu fai radio, tra l'altro c'è un bellissimo programma che è su Radio Città Benevento,
sì.
Rock City Nights.
Sì, Rock City Nights, in onda dal 2007. Oggi sono molto emozionato perché è vero, dovrebbero esserci i Crimson Project, ci sono io.
No. E poi spieghiamo anche il perché ci veniamo, no? Non è a caso.
Sì.
Questa volta stai tu dall'altra parte del microfono.
Eh sì, è quasi straniante come
è vero
cosa. talmente abituato a fare interviste e a chiacchierare che poi quando mi trovo nella parte inversa mi sento sempre così a disagio. Mi viene naturale fare delle domande, magari te le farò un po' di domande.
Dai,
così.
Perché no? Allora, noi come di consueto facciamo un excursus, raccontiamo la storia, e la tua storia è veramente interessante perché è a tratti di penna, perché sei uno scrittore,
sì.
Hai scritto tantissimo. Chi va con lo Zoppo? Partiamo da chi va con lo Zoppo, passiamo per Gem, passiamo per tante testate, ma la prima domanda è: come si nasce scrittore di musica, giornalista, come si intraprende questo percorso?
Ma guarda, posso dirti come l'ho intrapreso io, in modo davvero carico e pienissimo di passione, perché io non vengo da una famiglia di musicisti, non vengo da una famiglia di giornalisti, autori o altro, vengo da una famiglia che non ha mai ascoltato musica, è un demone mio personale che mi insegue da quando sono nato, per cui ho ascoltato sempre rock da quando ero bambino, davvero una cosa innata che i miei genitori ancora non riescono a spiegarsi, visto che non c'è una discendenza in tal senso. E poi, sai, ero molto appassionato di grandi libri rock, di grandi biografie rock, leggevo quando ero ragazzino da Mucchio a Rockerilla, anche cose metal tipo H&M, Flash, queste cose che negli anni 80 e anni 90 furoreggiavano, per cui avevo il grande sogno di scrivere. Ho cominciato a scribacchiare su qualche fanzine, come sempre si fa, difatti io ritengo che il mondo delle fanzine abbia avuto una funzione importantissima, perché è stata una autentica palestra per persone che poi hanno intrapreso l'attività giornalistica vera propria. Oggi le fanzine non esistono più in termini cartacei,
certo.
Ma ci sono le cosiddette webzine, poi sostanzialmente nei contenuti e nell'approccio sono la stessa cosa, per cui ecco, io una cosa che consiglio è non pensare di arrivare immediatamente sulla grande testata, nella grande radio, ma fare un po' di gavetta, che è importantissima,
certo.
Anzi, si è sempre in gavetta perché si deve sempre, certo, migliorare, e il mondo delle webzine è assolutamente consigliatissimo, quindi ho cominciato a scrivere quella. Poi cos'era, nel 2006 ci fu la prima grande occasione perché Ezio Gaetamacchi, allora direttore di Gem e allora nel 2006 ancora curatore di alcune collane per Editori Riuniti, mi chiese di scrivere questo libro sulla premiata Forneria Marconi, che è stata la mia prima uscita. Poi insomma ce ne sono state altre.
E prima di arrivare lì, tra l'altro mi piace molto questo concetto, perché i musicisti dovrebbero, anzi oggi non è più detto, ma dovrebbero nascere dal live, quindi la gavetta,
sì,
e uno,
sì,
scrittore nasce dal suo live, dal suo mondo live,
sì,
che è la scrittura. E io tra vari passaggi leggo due cose che forse per i profani sembrano l'opposto, ma forse non lo sono poi tanto: movimentiprog.net,
sì,
e battistinews.it.
Parto dalla seconda, battistinews.it, che è un'esperienza un po' più recente, purtroppo finita, perché di che si tratta? Si trattava di un sito di informazione dedicato a Lucio Battisti, scomparso da un po' di anni, ma non immaginate quanta mole di informazioni battistiane ci siano, perché ha seminato tantissimo,
certo,
ha avuto tantissimi,
certo,
musicisti, all'estero ci sono continuamente nuove edizioni, ristampe e così via, in Italia ci sono grandi libri, per cui c'era tutto un settore di discografia battistiana da esplorare. Mi venne questa idea del sito Battisti News, che è durato più di un anno. Purtroppo, ecco, questa è stata la cosa che mi dispiace molto, non avendo aiutanti, non avendo collaboratori, ma essendo soltanto io, pian piano questa iniziativa di Battisti News è decaduta fino a scomparire. Però è stato un sito che nel giro di più di un anno ha avuto grande visibilità, anche perché mi ero inventato questa cosa carina, cioè di, int- intervistare artisti che sono dei grandi amanti battistiani. Avevo intervistato Verdena, che bello, all'epoca del disco Wow, che credo un paio d'anni fa, ammisero che quello era il loro Anima Latina, il grande capolavoro di Battisti. Ricordo una piacevolissima chiacchierata con Dente, che è un amante, un grande amante battistiano. Andavo a esplorare un po' il mondo anche dei tribute album, delle cover dedicate a Battisti, per cui questa era una cosa molto piacevole, durata ahimè poco, ma spero di riprenderla prossimamente. Movimenti Prog invece è un sito che è nato nel 2003, l'anno scorso abbiamo festeggiato il decennale, è ancora attivo ed è un sito dedicato al mondo del progressive rock italiano e internazionale. È il classico, classicissimo portale con news, recensioni, approfondimenti, interviste, appuntamenti. Eravamo una squadra molto nutrita 10 anni fa quando nacque, adesso siamo un po' più, un team un po' più ristretto, però continua a dare informazione e valutazioni critiche sul mondo del progressive, che è stato il mio grande amore, che ancora oggi ascolto, anche se poi in realtà io, dire la verità, ascolto un po' di tutto e mi piace poi anche scrivere un po' di tutto.
Che poi, mamma mia, ma che voce radiofonica.
Grazie. Ecco, questa è una cosa che mi preme sottolineare. Io sono arrivato alla radio casualmente, perché l'esimio e adorato Mario La Monaca, direttore di Radio
che salutiamo,
direttore di Radio Città Benevento, lo conobbi in una giuria, eravamo in un festival rock a Benevento, mi chiese: perché non fai radio? Io non ci avevo mai pensato, perché non sono mai stato un grande fruitore di radio, però ci inventammo questa cosa di Rock City Nights senza fare, che ne so, corsi di dizione, di respirazione e così via, per cui io sono assolutamente ancora un principiante in campo radiofonico, però mi piace come strumento perché lo interpreto come se fosse un giornalismo ecco scritto, mi stimola molto.
E ti si veste molto bene addosso.
Grazie.
Movimenti Prog, Battisti, che sembrano cose molto distanti, ma in realtà Battisti era un artista progressive.
Guarda, se noi diamo al termine progressive un'accezione molto molto vasta, Battisti è uno che ha esplorato tantissimo.
Esatto.
E poi ci sono anche degli episodi ben precisi della sua discografia che sono molto vicini al progressive. Uno di questi è Amore non amore, il disco del 71 al quale ho dedicato uno dei miei libri più importanti, che ha avuto un grosso successo, è stato premiato. Quel libro lì dedicato ad Amore non amore è stata per me un'esperienza molto importante. Poi c'è il caso Anima Latina del 74, questo disco che guarda al progressive, alla rock jazz, alla psichedelia. Battisti è uno che non ha mai considerato la sua musica come un veicolo per ottenere consenso, anche se ha avuto un successo commerciale straordinario, ma ha sempre guardato alla musica come un mezzo di espressione e come un, come dire, veicolo di qualità. Questo è importantissimo, perché spesso si accosta Battisti ad altri personaggi, che ne so, Gianni Morandi e così via. Lui era molto diverso dal mondo della canzone italiana e da tantissimi suoi colleghi ai quali, ahimè, viene ancora accostato.
Cambiando pagina, io leggo qui testualmente: cotto e mangiato la musica è magnifica in cucina.
Cotto e suonato.
Pardon.
Quella lì è stata un'esperienza molto molto carina.
Cos'è? Un parallelismo?
È un libro di ricette rock. Devi sapere che nel 2000, oddio mi sfugge l'anno, sarà stato 2011, a Roma, 2010-2011 adesso non ricordo, a Roma ci fu questo grande festival progressive, davvero è stato uno degli eventi del progressive più importanti degli ultimi anni, si chiamava Prog Exhibition. In questo festival parteciparono le più grandi progressive band italiane, le PFM, il Banco, gli Osana, Tagliapietra con Pagliuca, quindi due ex Orme, perché all'epoca Tagliapietra era uscito dalle Orme, più altri gruppi giovani, Maschera di Cera, Abash, Periferia del Mondo. L'editore Ariostella, che era chiaramente parte attiva nell'organizzazione di questo festival, mi chiese di realizzare questo libro intervistando i gruppi partecipanti, però non parlando di musica, bensì di cucina. Allora che cosa successe? Io feci queste interviste e chiacchierai un po' di arte culinaria con questi protagonisti, e Michela Bernardi, questa cuoca e giornalista gastronomica, ispirata dalle varie città di provenienza dei musicisti, inventò delle ricette ad hoc. Tant'è vero che si parla, ecco, io non sapevo questa cosa e devo dire che la sanno in pochi, io per esempio la ignoravo del tutto, soprattutto all'estero si parla di cucina progressive, che è una cucina caratterizzata dall'insieme di vari ingredienti anche molto, come dire, sorprendenti, originali. E un po', ecco, ispirandoci a questa cucina progressive abbiamo realizzato con cotto e suonato questa grande chiacchierata, per cui, che ne so, Lino Vairetti degli Osanna ha espresso la sua napoletanità spiegando la sua ricetta preferita, oppure, che ne so, la stessa PFM ci ha raccontato la milanesità in cucina. Una cosa molto interessante che tra l'altro è andata anche molto bene, ricevo ancora mail o messaggi di persone che lo leggono e che sperimentano poi in cucina queste ricette progressive.
Senti, facendo una citazione di un'altra tua creatura, uno dei mille concerti che hanno cambiato la vita di Donato Zoppo?
Quello è un libro al quale ho partecipato con molto piacere, è un libro curato da Ezio Guaitamacchi, uscì per Rizzoli, credo 2009-2010, io curai tutte quante le schede relative ai grandi festival, quindi dal primissimo festival rock and roll del 54, passando per il Live Aid, oppure che ne so, Woodstock, Monterey, le grandi raduni, i grandi happening della storia del rock. Altre schede sono state realizzate da altri colleghi che si sono concentrati magari su singoli importanti concerti, che ne so, i Beatles sul tetto nel 69, Rooftop Concert, oppure esatto, i Rolling Stones ad Hyde Park, quindi grandi momenti live della storia del rock. Quello lì è un libro molto molto piacevole, Ezio poi c'ha queste idee.
Ma il tuo concerto che ha cambiato la vita?
Il mio concerto?
Il tuo concerto? Ah,
mamma mia, domandona. Guarda, non faccio riferimento. Beh, per esempio, posso dirti che un concerto che a me è piaciuto moltissimo. Ti dico due concerti: uno mi è piaciuto moltissimo e uno pochissimo. Un concerto che mi è piaciuto moltissimo, che davvero mi ha molto emozionato, davvero coinvolto emotivamente, c'è stato qualche anno fa a Bologna, mm-hmm, al Locomotive Club, ed è stata l'unica tappa italiana di Iron and Wine al secolo, Sam Bean, che è un cantautore americano molto molto in gamba. Io quel concerto lì l'avevo recensito su Jam, avevo fatto una chiacchierata con lui, una persona di grande cultura, di grande profondità. Quel concerto mi piacque molto, anche perché, poi a me piacciono le cose un po' controverse, fu molto dibattuto, perché lui si era molto allontanato dalla songwriting delle origini, avvicinandosi molto a delle formule più americane, tipo gli Steely Dan, Supertramp, per cui aveva tirato fuori questa cosa che fece storcere il naso agli amanti della prima ora. Quello lì è un concerto che mi ha emozionato moltissimo. Un concerto invece che ho cordialmente detestato, anche qui non mi ricordo l'anno, ma sarà stato il 2009 se non erro, Piazza Unità d'Italia, Trieste, ennesima tappa italiana di Carlos Santana, che è un musicista che io adoro, in particolare per una parte della sua discografia, quella degli anni 60-70. Fu un concerto di un'oretta e mezza assolutamente di mestiere, senza emozione, senza grandi pezzi, se non sbaglio non fece neanche Samba Patì, per intenderci, quindi che era un concerto molto di routine, che mi piacque molto poco. Tu pensa che io un paio d'anni prima l'avevo visto all'Arena di Verona e fu un concerto toccante, fece più di tre ore torrenziali. L'avevo visto anche anni prima, 2004 credo, in Piazza Plebiscito a Napoli, anche lì fu un terremoto di musica. Però quella data triestina ce l'ho qui proprio perché fu brutta, davvero brutta, mi dispiace.
Senti, prima di arrivare al presente, presentissimo, sì, facciamo ascoltare un altro brano dei King Crimson. Cosa scegliamo? Lancialo, dato che sei in radio.
Allora, visto che prima abbiamo ascoltato In the Wake of Poseidon, che è un brano del 1970 che dà il titolo al secondo album dei King Crimson, adesso ascoltiamo un brano molto molto bello del 1974, tratto dal disco Starless and Bible Black. Il pezzo si chiama The Night Watch.
E dopo ancora live qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare con Donato Zoppo. Play.
Depicted in their prime, the golden light, all grimy now,
300 years have passed, the worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well, the husbands of his lady friends, his creditors and counsellors, in armour bright the merchantmen, official moments of the guild and poses keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd sharp, the Dutch respectability, that make their entrance one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife.
E questa era The Night Watch dei King Crimson, e la lasciamo in sottofondo per tornare a parlare live qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare con Donato Zoppo. Allora, noi arriviamo come sempre alla domanda di rito, ma ad un giornalista, io questa domanda di rito che verte sulla discografia, sì, di oggi, vorrei porla in questo modo. Un giornalista può raccontarci quali sono le dinamiche, i numeri, perché spesso le persone non hanno proprio idea di come funziona un giornale, una, sì, radio. Spesso uno pensa che basta mandare un disco, lamentano poco spazio, poca attenzione, ma in realtà avete veramente lo studio invaso di proposte.
Sì. Domanda molto difficile, anche perché bisogna distinguere molti ambienti, molte situazioni.
Certo.
Non è semplicissimo avere i numeri alla mano, ma al tempo stesso è molto semplice, molto facile, molto immediato avere un'idea di come si produce oggi un disco, di come viene effettuata la promozione e così via. Io poi mi trovo in una posizione abbastanza, come dire, in bilico, visto che continuo a scrivere sulla carta stampata. Posso annunciare che ho cominciato a collaborare con Rockerilla, che è un mensile che ho sempre amato e quindi per me è un grande orgoglio, visto che Jam, ahimè, a novembre ha chiuso i battenti, quella lì è stata una grande perdita, poi se vuoi racconteremo qualcosina,
certo,
in tal senso. Quindi io continuo con la carta stampata, da una parte adesso Rockerilla, dall'altra Audio Review, che è una rivista di audiofili, ma che ha uno spazio dedicato alle recensioni, coordinato dall'ottimo Federico Guglielmi. Scrivo sul web, perché c'è Movimenti Prog e poi c'è il mio blog, quindi c'è una presenza in rete, e faccio radio, quindi tre modi diversi ma chiaramente paralleli, se non concentrici, di fare informazione musicale. Io ricevo continuamente segnalazioni, materiale, richieste, e il mio, come dire, parametro è in qualche modo contestualizzare molto in ambito rock. È la musica che ascolto, che pratico, e anche se amo e ascolto tantissimo jazz, il classico, a volte anche la world music, però il primo parametro che io tengo presente, visto che sono, diciamo, specializzato in questo campo, è quello della, come dire, collocazione in ambito rock. Cerco di dare una valutazione anche di qualità, tant'è vero che la selezione da fare è davvero impegnativa, molto difficile, perché noi oggi abbiamo, secondo me, più musicisti e più dischi che ascoltatori.
Certo.
Questo è un po', così come ci sono più libri che lettori,
è vero,
questo
è,
o più editori che lettori, questo è uno dei paradossi della contemporaneità, che poi tanto paradosso non è, perché evidentemente le possibilità di pubblicare sono chiaramente cresciute. Il problema è che ci sono tanti altri oggetti di interesse che quindi rendono difficile poter seguire tutti i dischi, andare a tutti i concerti, comprare,
certo,
tutti i libri. Questo è molto complicato. Qualche giorno fa, in qualche radio tra virgolette importante, solo per popolarità ma non per qualità, sentivo l'esaltazione del nuovo disco di Robby Facchinetti dei Pooh. Disco di Facchinetti dei Pooh, quanto potrà vendere oggi? Secondo me, se gli va bene, ma molto molto bene, tipo miracolo, che ne so, 10.000 copie, ma forse è una valutazione ottimistica. È un numero che fino agli anni 80, diciamo anche anni 90, sarebbe stato un fallimento per chiunque.
Esattamente.
Io ricordo, cos'era, 29 settembre, qui Fernando Frate Arcangeli ci correggerà se dico qualche errore, 29 settembre, scritta da Battista e Mogol e lanciata dall'Equipe 84 nel 67, credo abbia venduto 1 milione di copie o giù di lì. Il singolo successivo, che se non erro era Nel cuore e nell'anima, ne vendette molte di meno, credo 500.000, numeri oggi esorbitanti, e fu considerato un flop. Pare che il produttore Alessandro Colombini uscì da Ricordi proprio perché ci fu questo fallimento. Oggi cifre del genere sono impensabili. Se addirittura vogliamo parlare dell'ambiente progressive, quello che un pochino bazzico con più frequenza, un gruppo non degli anni 70, un gruppo attuale che riesca a superare le 500 copie è davvero un miracolato. Quindi, come vedi, ci sono regole nuove per i mercati di nicchia.
Ma pensi che sia proprio un'invasione, uno stress del mercato delle proposte? Tanto oggi fare un disco costa pochi click di mouse, perché oggi con un computer e pochi altri ardimenti facciamo dei dischi. Si è abbassata forse un po' la qualità della proposta?
Guarda, io ascolto ancora degli ottimi dischi, perché escono ancora degli ottimi dischi. È chiaro che per fare un ottimo disco devi avere ottime idee, ottimi musicisti, un ottimo studio, perché altrimenti ti chiudi solo in casa. Devi essere superiore alla media per fare un home recording di altissimo livello, devi essere, che ne so, Beck, o devi essere il vecchio Battisti di cui parlavamo prima. Indubbiamente c'è stata un'invasione. C'è stata un'invasione che ha inflazionato moltissimo, però continuano ad esserci degli ottimi dischi, sia in Italia che all'estero. Io sto aspettando, tanto per fare qualche nome, con grande interesse il nuovissimo album dei Dirt Music, pubblicato da un'etichetta che seguo con attenzione, che si chiama Glitter Beat, che è la collana World Music della Glitter House. E i Dirt Music, nel loro proporre questa sorta di musica africana trasfigurata in chiave psichedelica ed elettronica, hanno trovato una proposta molto interessante, magari non originalissima, ma interessante. Oggi purtroppo il parametro non può più essere quello della originalità o dell'innovazione. Il rock, come dicevano illustri studiosi, illustri musicisti qualche anno fa, è morto, o comunque non se la passa molto bene. Per cui noi dobbiamo accontentarci oggi di dischi fatti bene, onesti soprattutto, perché questo è un elemento che spesso manca, perché la furbizia o la malizia in questo campo sono troppo presenti. Quindi dobbiamo accontentarci di dischi fatti bene, registrati bene, con delle idee valide e convincenti. Forse la originalità, l'innovazione, o come dire, l'effetto sorpresa appartengono al grande rock degli anni 60-70, ma direi anche 80 e un po' di anni 90. Poi probabilmente dopo OK Computer dei Radiohead 1990 non ci sono stati più dischi tanto influenti. Credo che quello sia un anno un po' spartiacque, ma anche qui potremmo parlarne ancora per ore.
Starei ad ascoltarti veramente tantissimo, ma appunto immergiamoci in questi grandi mostri che hanno lasciato dei segni indelebili, e facciamo questo titolo, King Crimson Island. E testi e commenti, e questo è il tuo ultimo libro. Come mai King Crimson?
Questo è il mio ultimo libro da solista. Come mai? È stata una proposta di Arcana, dell'editore Arcana, il quale mi aveva proposto nel 2011 il libro Prog, una suite lunga mezzo secolo dedicato a una storia del progressive rock, che è andata molto bene, devo dire, e ancora adesso so che si difende ed è presente in libreria. Quindi, come dire, ad Arcana è sembrato naturale passare dal generale al particolare e propormi questo libro in una collana molto bella che si chiama Text, testi commentati, ed è una collana che ripercorre i testi delle grandi rock band del passato, dai Led Zeppelin ai Pink Floyd, ma per arrivare anche a cose più recenti. Di recente c'è stato un libro sugli Smiths, sui Radiohead, sui Pearl Jam, quindi tante cose anche poi degli anni più vicini a noi. Ho accettato con grande timore, con grandi dubbi, perché la cosa che viene subito in mente a chiunque conosca King Crimson è che il leader di King Crimson, la mente, colui grazie al quale King Crimson esistono, ovvero Robert Fripp, non ha mai scritto i testi dei King Crimson. Questa è un po' la cosa bella, no? Se tu fai un'analisi dei testi dei Beatles, vai a tradurre testi di Lennon e McCartney. Se lo fai per i Rolling Stones, Jagger Richards. Se lo fai per Frank Zappa, i testi di Frank Zappa. Se lo fai per i Pink Floyd, tocca a Roger Waters. Ma se vai ad analizzare i testi dei King Crimson, devi mettere da parte quello che è il loro leader, che è il loro fondatore, ovvero Robert Fripp, e devi concentrarti su tre figure molto interessanti per gli anni 60-70, prima parte degli anni 70, Pete Sinfield, che addirittura era una sorta di membro esterno perché era deputato esclusivamente alla scrittura dei testi. Per la seconda metà degli anni 70, ed è il caso del brano che abbiamo ascoltato prima, The Night Watch, i testi erano scritti da un membro ancora più esterno perché era a Monaco, quindi mandava i testi a distanza, che si chiamava Richard Palmer James, che tra l'altro era stato fondatore dei Supertramp, e poi dall'81 fino ad oggi il terzo autore di testi è stato Adrian Belew, che però, a differenza dei due predecessori, non era soltanto interno al gruppo, ma era anche chitarrista, anche cantante, quindi una figura che univa in sé diversi elementi che prima erano stati, nelle precedenti incarnazioni di King Crimson, erano stati separati. È stato un libro molto molto bello, molto avvincente, qualcuno nel recensirlo addirittura ha scritto che si tratta del mio migliore libro, ringrazio chi lo ha scritto.
Complimenti.
Guarda, grazie di cuore, ma in realtà la bellezza di questo libro è dovuta alla bellezza dei testi di King Crimson. Io non ho fatto altro che addentrarmi in questi testi, andare a capire quali erano i riferimenti letterari, culturali, di esperienza quotidiana e quali erano anche le storie che King Crimson raccontavano. Nel brano con il quale abbiamo aperto, In the Wake of Poseidon, c'è un riferimento preciso alla cultura esoterica, perché Pete Sinfield aveva ragionato sugli archetipi, sul loro collegamento con le figure della mitologia greca, con i segni zodiacali, con i colori, con i minerali, per cui una serie di cose che oggi verrebbero liquidate come New Age, ma che all'epoca, nel 70, facevano parte di un sapere nascosto che Pete Sinfield comunque bazzicava nell'underground londinese. Il brano che abbiamo ascoltato prima, The Night Watch del 74, è uno straordinario affresco, è proprio il caso di dirlo, visto che parla di un quadro, anzi di un affresco di Rembrandt, che si chiamava La Ronda di Notte, The Night Watch, e qui Richard Palmer James descrive proprio il modo in cui Rembrandt ipotizzava il set, chiamiamolo così, sul quale c'erano le comparse, come un vero e proprio teatro di scena, e si addentra poi nei contenuti di questo quadro, che era funzionale a celebrare l'ascesa della borghesia mercantile olandese. Adrian Belew sarà invece una penna ben diversa, perché canterà le nevrosi dell'uomo contemporaneo americano, canterà la distanza da casa, un tema caro ad ogni musicista che si ritrova a girare il mondo in tour, canterà anche poi episodi privati e personali tra paranoia, romanticismo e molta ironia, cosa che ai King Crimson dell'epoca progressive un pochino mancava. Quindi la bellezza di questo libro è da, come dire, assegnare totalmente alla bellezza dei testi di King Crimson.
Donato, io veramente ti lascerei parlare per tantissimo, perché è molto interessante e ne hai tantissime di cose, di perle da regalarci. Siamo arrivati alla fine e ahimè, e ad un giornalista come ad un artista non posso che chiedere, è la musica che ha scelto te o tu hai percorso e inseguito un certo tipo di musica?
Entrambe le cose. Non è la risposta di comodo, entrambe le cose. A proposito di King Crimson, nel 73, quando Bill Bruford, il batterista, entra in questa nuova formazione, c'è il percussionista Jamie Muir, Muir gli insegna una cosa importantissima, gli dice: non è la musica che deve servire te, sei tu che devi servire la musica. In qualche modo io ho preso questo insegnamento e cerco, non suonando, ma facendo informazione a mio modo, cerco di servire la musica e al tempo stesso di servire il lettore, ascoltatore, quindi missione è una parola molto molto grande e molto scomoda, quindi togliamola di mezzo, però è qualcosa che ci si avvicina molto, è una cosa che poi mi diverte moltissimo e mi piace, quindi lo faccio con molto molto piacere.
E allora, King Crimson Islands, testi e commenti, questo è il tuo ultimo libro da solista,
sì.
Da solista. Donato Zoppo, grazie di cuore. Ciao, per essere stato ospite qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Grazie.
Ciao.
conversation, contradiction, criticism.
E questa è la The Elephant Talk dei King Crimson.
Che abbiamo dovuto sfumare
per forza, perché era tre giorni il brano.
Durava tre giorni.
E grandissima anche la chiacchierata con Donato Zoppo.
Certo, certamente sì, che saluto. Splendido. Saluto tantissimo, grazie Donato.
E poi quel giorno ci fu il concerto firmato da Tony Levin, Adrian Blue, Pat Mastellotto, i due power trio che si sono incontrati qui a Chieti, un gran concerto. Siamo stati tutti assieme, abbiamo fatto una splendida intervista che ritroverete su XL di Repubblica e sul numero di giugno di Raro Più.
Mamma mia,
che ne vuoi di più? Ma che ne vuoi di più?
Tutte queste cose, Paolo.
E salutiamo gli amici degli scontati e conosciuti, il Reaprogi di Pescara, che hanno organizzato questo evento. E
saluti.
E noi andiamo avanti perché al telefono abbiamo l'Âme Noire, giusto Giulio?
Giusto, l'anima nera.
L'Âme Noire.
Ciao a tutti.
Allora Nicolò, vuoi parlarci un po' di questo progetto e di questo rock grezzo e potente?
Sì, il progetto nasce nel 2009 dalle ceneri di un vecchio gruppo in cui già io, Maurizio il batterista e Maurizio il cantante chitarrista suonavamo già. Abbiamo iniziato con un genere leggermente diverso, dove i pezzi erano più complicati, molto più lunghi rispetto a questi di adesso. Poi pian piano all'interno si è inserita prepotentemente la melodia, abbiamo mantenuto quella linea di scrittura più semplice e più melodica, senza mai rinunciare però all'energia della band. Dopo qualche cambio di line-up, l'anno scorso è arrivato con noi Simone Testa, il nuovo chitarrista. Abbiamo pubblicato una demo autoprodotta nel 2010, un EP prodotto dall'EP Team e distribuito da Edel sotto Top Records, che è Il Deserto, dell'anno scorso. Gli stessi produttori, distributori e la stessa etichetta discografica sono poi sul prossimo disco, che uscirà tra tre settimane, il cui lo specchio è il primo singolo.
Deduco, Nicolò, che partirà anche una promozione live.
Sì, assolutamente. Stiamo per ora organizzando ancora quelle che saranno poi le date estive, sperando siano date che vadano bene come quelle dell'anno scorso, a cui siamo riusciti a partecipare a molte notti delle chitarre o Giants of Guitar, che sono organizzate da questo gruppo, le Custodie Cautelari, il cui leader Ettore Di Liberto è anche nostro produttore. È andata molto bene l'anno scorso, abbiamo collaborato con grandi nomi della musica italiana come Maurizio Soglieri, Poggi Pollini, Enrico Portera e così via, e pian piano quest'anno stiamo cercando di costruire lo stesso tipo di percorso con queste date in apertura a queste notti delle chitarre e anche con delle date dove saremo noi i protagonisti. Tutte le info poi saranno sul sito, che vi invito a dare un'occhiata, anche se tuttora in manutenzione, credo che in un paio di settimane partirà senza problemi, che è www.amnoir.it, scritto amnoire.it.
Benissimo, Nicolò, noi ti ringraziamo di essere stato ospite di Tutti i Topi Vogliono Ballare e ci andiamo ad ascoltare Lo Specchio.
Grazie a te.
Grazie.
Scorgerti nel momento in cui collassa la realtà. Scorgerti nel momento in cui tu non ci sei. Fingere di sapere cosa c'è intorno a me. Come se non ci fosse nient'altro che te. Senza sapere quando sarai. E non pensare che
questa era lo specchio della manoir, lo specchio.
C'è cioè, questo francesismo, la Paolo Fontana,
la manoir.
Quante volte ti guardi allo specchio, la manoir? Tutte le mattine quando ti fai la barba? No,
che
la
idiota.
Barba non la faccio.
Faccio la manoir.
Faccio la manoir.
Grande, grazie ragazzi per essere stati ospiti. A tutti i topi vogliono ballare e noi ci affidiamo le anime al grande Fernando Fratarcangeli che ci regala.
Ancora una volta.
Una Vinilazio firmata da
Edoardo Vianello.
Il twist dei vigili. Noi ci vediamo la settimana prossima qui a Tutti i topi vogliono ballare live con Germano D'Aurelio in arte, in Duccio, e sarà da ridere.
Ciao ragazzi, ciao.
Cliccate
a tutti
sulla pagina Facebook di Tutti i topi vogliono ballare. Ciao Giulio.
Ma che cate. Ciao.
La canzone è un po' insolita, è una canzone chiaramente dove dietro c'è una grande orchestra, quella di Ennio Morricone. C'è un film, una commedia all'italiana che si chiama I Motorizzati. Lui era il cantante dell'estate, il cantante del momento, Edoardo Vianello. La canzone è molto strana, è un disco rarissimo anche in questo caso, perché parla di quello che succedeva a Roma negli anni 60 per quanto riguarda la circolazione stradale. È divertentissimo, il disco è rarissimo, il cantante Edoardo Vianello, l'orchestra Ennio Morricone e la canzone è Twist dei Vigili.
Guarda quanto traffico che c'è a questo incrocio stamattina. Io non ci capisco proprio niente, ma che fa quella bianchina? Quel tassista corre troppo, quella vecchia mi va sotto, quel ragazzo che fa il pazzo, mo. Ta, scrivo tanti numeri, ho riempito già un blocchetto stamattina. Ora vi ritiro la patente, guarda quanta indisciplina. Quello passa con il rosso e quell'altro gli va addosso, quella giovane che suona mo'ulta. Ecco, sei intasato, sei ingorgato, tutto fermo stamattina. Lei va contromano, documenti, è signora o signorina. Quello svolta come un cieco e quell'altro gli va dietro, metta il freno perlomeno mo'ulta. Guarda quanto traffico che c'è a questo incrocio stamattina. Io non ci capisco proprio niente, ma che fa quella bianchina? Quel tassista corre troppo, quella vecchia mi va sotto, quel ragazzo che fa il pazzo mu-ulta. Sei intasato, sei ingorgato, tutto fermo stamattina. Leva contromano documenti e signoro, signorina. Quello svolta come un cieco e quell'altro gli va dietro. Metta il freno perlomeno.